Adriano Lombardo Edizioni presenta Amici di Viaggio, speciale borghi più belli d'Italia, a cura di Maria Grazia Lombardo. Carissimi amici, ben ritrovati! Immaginate di lasciare alle spalle il rumore della città, il traffico, la fretta. La strada comincia a salire dolcemente tra le colline, disegnando curve lente che invitano a rallentare. Intorno il paesaggio cambia. Campi coltivati, filari di alberi e un silenzio che diventa sempre più presente. L'aria è diversa, più fresca, più autentica. E poi all'improvviso appare un borgo sospeso nel tempo, arroccato su uno sperone di roccia, come se fosse stato posato lì da una mano antica. Le mura, le torri e soprattutto quella fortezza imponente che domina tutto dall'alto. Siamo a San Leo, in provincia di Rimini, a 589 metri sul livello del mare. I vicoli sono stretti, lastricati in pietra e ogni passo produce un suono secco, ritmico. Le case si stringono una all'altra, con muri che raccontano secoli di storia. Non c'è confusione, non c'è fretta, solo una quiete profonda, interrotta dal vento o dal suono lontano di una campana. In una delle sue piazze, cuore silenzioso del borgo, si percepisce il legame tra San Leo e la grande storia della letteratura. Si racconta infatti che anche Dante Alighieri conoscesse questo luogo e che proprio San Leo venga citata nella sua Divina Commedia, nel quarto canto del Purgatorio, che fa riferimento a una salita impervia e faticosa, proprio come quella che conduce al borgo. Al poeta è stata dedicata la piazza principale del borgo, che ospita diversi edifici storici e monumenti, come la vasca neolitica. La sua costruzione è abbastanza recente, risale infatti alla fine dell'Ottocento e le sue sembianze si rifanno allo stile neoclassico. È una grande vasca scavata nella pietra, non ha decorazioni, non ha iscrizioni, è di forma ottagonale dalla quale si erge il corpo centrale da cui emergono quattro fontane. Sulla sommità un'altra piccola vasca completa la struttura. Poi troviamo il Palazzo delle Rovere, caratterizzato da un'elegante facciata del tardo Cinquecento. Il Palazzo Mediceo, costruito tra il 1517 e il 1523, era la sede del governatore di San Leo e del Monte Feltro, inviato qui da Repubblica Fiorentina. E poi Palazzo Nardini, è il più antico di tutti, infatti risale al 200. Tra le figure che hanno segnato la storia di questo borgo spicca Federico da Montefeltro. Fu lui a trasformare San Leo in una roccaforte ancora più solida e imponente, rendendola un simbolo di potere e controllo sul territorio, ma anche un luogo capace di incutere rispetto, se non timore. E infatti il cuore di tutto è proprio lì, in cima, la fortezza. Salendo verso la rocca, il paesaggio si apre sempre di più. Ogni passo è accompagnato dal vento, che qui sembra avere una voce propria. Quando si arriva in cima, la vista è semplicemente straordinaria. Ma è entrando nella fortezza che si percepisce davvero il peso della storia. Le mura sono spesse, fredde, le stanze sono essenziali, quasi austere. E poi ci sono le celle. Perché la fortezza di San Leo non era solo una struttura difensiva, era anche una prigione dura, isolata, da cui era quasi impossibile fuggire. Tra queste mura sono stati rinchiusi uomini che la storia le ha rese immortali. Il più famoso di tutti è senza dubbio il conte di Cagliostro, alchimista, guaritore e avventuriero, o forse solo un grande illusionista. La sua figura è ancora oggi avvolta nel mistero. Accusato di eresia, fu imprigionato proprio qui, in una cella isolata, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita. Si racconta che la sua prigionia fosse durissima, una stanza piccola, quasi priva di luce, lontana da tutto e da tutti. E forse è proprio per questo che, ancora oggi, molti visitatori parlano di una strana sensazione, come se quel passato non fosse mai davvero andato via. Camminando nei corridoi della fortezza, ogni passo sembra amplificare il silenzio. Ogni porta chiusa sembra custodire una storia. E senza accorgersene, ci si ritrova ad ascoltare. Non solo i suoni, ma anche le suggestioni. Ma San Leo non è solo mistero e pietra, è anche spiritualità. Il suo legame con la fede attraversa i secoli. A pochi chilometri da qui, tra boschi e montagne, si trova un altro luogo profondamente simbolico, il Santuario della Verna. Si narra che il San Francesco, nel 1213, incontrò il conte Orlando Cattani da Chiusi. Le parole del santo incantarono il conte, che gli regalò il Monte della Verna, dove il santo ricevette le stimmate. Lasciata la fortezza, San Leo mostra infatti un altro lato di sé, più luminoso, più raccolto, quasi spirituale. Il Duomo e la Pieve sono due esempi perfetti di architettura romanica, semplici, solidi e essenziali, ma proprio in questa semplicità si nasconde una grande forza. Entrando si viene avvolti da una luce morbida, da un silenzio che invita a fermarsi, a respirare. Il borgo venne dominato da numerose famiglie, dalla Malatesta ai Montefeltro, dai Medici ai Della Rovere, fino ad arrivare nelle mani dello Stato Pontificio nel 1631. E poi c'è il piacere della tavola. Sedersi in una trattoria di San Leo è un'esperienza che completa il viaggio. I sapori sono quelli autentici della tradizione romagnola, semplici ma pieni di carattere. Una piadina calda, magari accompagnata da formaggi locali o salumi, racconta il territorio tanto quanto i suoi monumenti. Tra gli eventi segnaliamo Alchimie, un evento estivo. È un festival dedicato all'alchimia, all'esoterismo e alla figura di Alessandro Cagliostro. Abbiamo spettacoli, conferenze e artisti di strada. L'atmosfera sospesa tra magia e storia. Poi abbiamo le giornate medievali. Per qualche giorno San Leo torna indietro nel tempo. Le strade si riempiono di cavalieri, dame, tamburi. È come se il Medioevo non fosse mai finito. Uno degli eventi più scenografici, perché c'è rievocazione storica, corte in costume e combattimenti, musiche e artigiani. E non dimentichiamo Festa San Leone, svolta in agosto in onore del santo patrono. Carissimi amici, termina qui il nostro viaggio. Ci sentiamo la settimana prossima per scoprire un altro meraviglioso borgo d'Italia.